credo che possiamo riprendere. Come abbiamo visto, con la conclusione, con la clausola per meglio dire, di Lenz, noi ci troviamo di fronte al calare con un sipario che diventa esso stesso il luogo di un enigma. Il ripiegarsi di Lenz nel mutismo, il suo divenire in un certo senso trasparente al peso della vita che le è divenuta ad un tempo stesso totalmente estranea e forse proprio per questo assolutamente sua. Un varcamento di soglia, come abbiamo detto più volte, che dipinge letteralmente sulla parete che ci separa da quest'oltre la vicenda nella sua concentrazione, divenuta ora ambiguamente simbolica. In sostanza il racconto si è anche proposto come una liturgia senza una teologia che la legittimi e in qualche modo la spieghi. E sotto questo profilo la cosa più comoda è quella di dire che ciò che ne resta è esattamente l'arte, eh? L'arte asciuttissima, calibratissima, impeccabile, proprio perché sostanzialmente senza vibrazioni incontrollate di Bichner. Si potrebbe quasi dire che ciò che delle concezioni e delle pratiche del simbolo che abbiamo visto affollarsi come possibilità per Lenz, ciò che resti sia qualcosa ad un tempo stesso di estremamente ridotto e povero e forse di essenziale, ciò che in esse non può in alcun modo essere protetto, ciò che non si sostiene su nulla e che forse proprio per questo resta in qualche modo inattaccabile. Cioè, all'interno di formule che sono state molto praticate nel corso dell'Ottocento, no? E primo Novecento, proprio come formule legate a, se posso dire così, a estetiche estetizzanti, il sacerdozio dell'arte, la stessa arte per l'arte, il nucleo forse più significativo e assolutamente non detestabile, come spesso diventano formule di questo tipo, sta in un certo senso esattamente in questo. Forse nell'arte in un certo senso si rifugia quel movimento essenziale a cui un tempo poteva sembrare affidato l'ordine del mondo all'interno di grandi narrazioni mitiche e religiose. Non ne passa la fede in una qualche dottrina, ne passa, come possiamo dire, il respiro del movimento più intimo, ciò che in qualche modo fa sì che in queste narrazioni finisca per emergere, al cuore di un'operazione tutta e solamente artistica, si direbbe, un cuore etico, ma di un'etica nettamente, rigorosamente separata da qualsiasi immaginazione prescrittiva, un'etica radicalmente al di là della moralità. Un'etica, in altri termini, che fa in un certo senso tutt'uno con la pratica che si svolge nella scrittura. Queste sono in un certo senso scritture molto lontane da qualsiasi sacertà della scrittura, non solo nella Bibbia e nel Corano, però fondamentalmente al loro cuore sta una pratica della scrittura come ciò che ha inesorabilmente rapporto con l'essere originariamente la scrittura, scrittura sacra. Non è un caso che su di essi delle fantasie teologiche, come quelle che di tanto in tanto vi ho propinato, nascano spontanee e anche filologicamente a volte abbastanza legittime. E d'altra parte, dove possiamo, sì, grazie, sì, perché credo, no, il caldo c'è, io peraltro mi sento trafitto da una sorta di spada che viene a quell'altezza, e per riuscire in qualche modo ad aderire al modello della Madonna dei Sette Dolori mi sarebbe difficile per ragioni di fisicole, in sostanza. Però poi casomai riapriamo, io mi nascondo sotto la scrivania e parlo con questo, mi si sente lo stesso, perché poi devo finire il corso, anche sono i prossimi giorni. Dunque, cioè, in ogni caso, non è stupore quindi che il personaggio, come nel caso di Lenz, che carica su di sé il ruolo di sostegno narrativo di questa operazione, finisca letteralmente schiacciato sui margini di ciò che noi potremmo chiamare l'ordine sociale. E d'altra parte, come in qualche modo ci insegnano testi che hanno la caratteristica di essere grandi momenti autointrospettivi del XIX secolo, anche del primo Novecento, come possiamo dire, è tempo di dei in esilio, per citare il titolo di un famoso operetta di Haydn, in cui sostanzialmente le idee dell'Olimpo si possono ritrovare prevalentemente nelle banlieue e degradati in ruoli di marginali. Insomma, sono dei clochard o dei criminali. Ci vuole tutto sommato poco per fare di Wotan, con la sua benda sull'occhio, un mafioso di periferia errante tra una metropoli e l'altra. E d'altra parte pensate soltanto forse alla poesia massima di questa vicenda, Baudelaire, I fiori del male, no? Dove sintomaticamente, scusami pure quella, anche per voi, mi sa, dove la notte è significativamente, tra l'altro c'è anche l'inquinamento acustico, la notte è amica del criminale, e dove, come si dice nelle sette vieillard citato ieri, Parigi, quella che Benjamin chiamerà, pensando a Baudelaire, capitale del XIX secolo, è la fourmillante cité, cité pleine de rêve, le spectre en plein jour, à coche le passant, no? La città, appunto, formicolante, la metropoli, no? Città piena di sogni in cui gli spettri compaiono di giorno a folgorare, in qualche modo, lo stupore del passante, no? La letteratura ottocentesca, la sua lei grande narrazione, è anche racconto di mostri. L'uomo che ride di Victor Hugo, la creatura di Mary Shelley in Frankenstein con l'idiota di Dostoevsky, insomma, dei freaks. La letteratura inglese poi in particolare ce ne procura a iosa. In un certo senso anche il nostro Lenz si concentra in una sorta di enigma collocato ai margini. E in un certo senso incapsula lì il rapporto con l'arte che ce lo ha in qualche modo proposto. Perché, per dir così, solo così si esonera da tutto ciò che lo farebbe diventare falso. Questo, devo dire, è uno degli elementi di ansietà del poeta, per usare una formula cara a Errol Bloom, del poeta e del narratore moderno. Sa che tutto ciò che scrive può diventare ovvio, banale, già detto, di moda in qualsiasi momento, e sa che solo un più di arte che abolisca la stessa arte può in qualche modo mettere il cuore della sua creazione al riparo di questo incidente, di questo incombere dovuto alla povertà del tempo. Mallarmé esprimeva con particolare efficacia questa intuizione nel famoso sonetto dedicato ad Edgar Allan Poe, dove non a caso l'omaggio al grande scrittore americano si conclude con l'immagine fantastica di un blocco di un minerale caduto come un meteorite da un disastro cosmico. Calmo blocchi si va da un disastro obscuro, no? Un blocco solido, caduto però da un oscuro disastro celeste, che possa in qualche modo mettere al riparo la tomba del poeta, come gli dice, dai voli neri della blasfemia sparsi nel futuro. Un cuore che in qualche modo riapra costantemente nell'invenzione artistica il tempo presente di una libertà possibile e che porti la poesia e la narrazione, in questo caso, al di là di quello che altrimenti sarebbe il suo destino, di diventare mangime per la grande fabbrica di polli della uniformazione degli uomini vuoti, per citare una volta di più Eliot, citato ieri. Ecco, con il testo su cui passiamo adesso, che ci comporta anche un passaggio di déco culturale, cospicuo, definitiva, anche se ci troviamo con un autore che, tutto sommato, cronologicamente è parzialmente sovrapponibile al nostro Vishnu, ci troviamo non a caso di fronte a un altro personaggio per il quale forse parzialmente si potrebbe fare un discorso simile, perché se Lenz è un poeta e un drammaturgo a suo modo affermato che finisce come demente sostanzialmente vivendo un po' di anni fino al momento in cui finirà in qualche modo in un fiume gelato in Russia, concludendo così la sua vita, quella vita che si è portata dietro come peso, il protagonista di quest'altro racconto è un marinaio analfabeta, anche se pieno, come vedremo, di altre virtù, che finisce impiccato per omicidio e insubordinazione sulla nave militare su cui è imbarcato. E il racconto, come vi dicevo, penso che molti di voi l'abbiano letto, è Billy Budd, Sailor, Billy Budd, il marinaio di Herman Melville, che porta significativamente, su questo ritorneremo, come sottotitolo precisazione istruzione per l'uso e enigma, paradossalmente, seppure nella forma di una spiegazione, è inside narrative, no? Una narrazione interiore. Narrazione interiore, narrazione dell'interno. Cioè, dicendoci in altri termini che i fatti che qui avvengono sono in qualche modo, almeno così diciamo in prima approssimazione, fatti che riguardano l'interiorità, o forse potremmo rischiare sin da adesso fatti che riguardano eventi decisivi per quell'aspetto della nostra esistenza, o se vogliamo per quella totalità di aspetti della nostra esistenza, che riguardano ciò che noi approssimiamo quando pensiamo alla nostra vita come una vita eterna. Ovvero sia come ciò che pensiamo quando pensiamo al nostro destino come un destino complessivo di tutto ciò che siamo. E anche nello stesso tempo, indubbiamente, un racconto che transita in un certo senso costantemente là dove nessuno potrebbe vedere i personaggi e dove forse neanche noi potremmo vederli, ma potremmo in qualche modo sentire attraverso la voce del narratore vibrare l'intensità degli avvenimenti che gli si producono. Stare in un certo senso vicini a un mistero diventandone come una sorta di pelle, di pellicola impressionata. E anche qui effettivamente ci si trova di fronte a una prosa assolutamente clamorosa, la cui trama tecnica peraltro andrebbe ovviamente affidata alle mani sapienti di un anglista, che non sono le mie, anche se di tanto in tanto alcune grossolane osservazioni potranno essere in qualche misura anche alla mia portata. E in ogni caso, chiunque lo legga o in lingua originale, ma anche in italiano, tutto sommato, potrà in qualche modo percepire come il cospirare tra loro di due afflati, che in Melville si mescolano senza dare, almeno a mio avviso, alcuna sensazione di spiacevole dipendenza da altro, che sono la Bibbia e Shakespeare. La Bibbia e Shakespeare. Ora, come si è detto, Melville è un autore che sostanzialmente vive quasi tutto l'arco del XIX secolo. E una parte significativa della sua produzione si compie già nella prima metà del secolo. E sono, credo, un tempo, voglio dire, non ci sarebbe stata difficoltà nel dare per scontata la conoscenza di molte delle sue opere, perché, come possiamo dire, Melville è un autore di livello elevatissimo, ma anche assolutamente popolare, nel senso che, come avviene per i grandi, grandissimi narratori, l'unità articolatissima della sua opera prevede sempre gradi plurimi di leggibilità. Di Billy Budd si può fare un ottimo racconto per bambini, un ottimo cartone animato per l'infanzia, si potrebbe fare una striscia, la storia, per così dire. La storia è una storia di quelle che incatenano, prendono, catturano, producono identificazione, insomma, commestibilissima. E d'altra parte Melville, tutto sommato, riesce spessissimo in questo tipo di risultato, al di là del fatto di cercarlo in senso stretto, perché tutti voi, ad esempio, conoscerete, se non altro perché si tratta di uno di quei testi che hanno la caratteristica di mandare i loro protagonisti per il mondo, anche fuori dalle loro pagine. Un po' come con Don Chisciotte e Cervantes, no? Si può non aver letto il Don Chisciotte di Cervantes, ma tutti sanno chi è Don Chisciotte. Per cui si può non aver letto Melville, ma tutti sanno chi è Moby Dick. Che è forse il testo più universalmente letto di Melville. E credo, non so adesso, ma ai miei tempi, come si diceva una volta, la balena in questione si infiltrava tra le letture inesorabili, insomma, no? Ecco. E devo dire anche forse tra le letture inesorabili, tra le più gradevoli, no? Ecco, Moby Dick, la balena, cade proprio attorno alla metà del secolo, ma prima c'erano già stati Taipei, White Jacket, insomma, racconti di grandissima suggestione. E lì attorno non mancheranno altri capolavori del racconto breve, come ad esempio Bartleby. Billy Budd si radica in questa carriera, avrebbe quasi voglia di dire, quasi come una sorta di mise en abyme. Viene completato tardi, verso la morte di Melville, quando, come possiamo dire, si è inserita una certa distanza temporale ed esistenziale tra il Melville che batteva i mari, perché Melville è un grande narratore, come vedrete anche qui, di racconti marini, e aveva condotto una porzione significativa della sua giovinezza imbarcato. E lontano anche tutto sommato dall'epoca in cui scriveva a ridosso di queste esperienze i suoi testi forse più comunicativi, più immediatamente comunicativi delle scande. Melville è tutto sommato, per chi abbia interesse all'aspetto socio-storico, insomma, tutto sommato l'esponente di un'aristocrazia borghese decaduta del New England. E tutto sommato la sua vicenda è veramente una vicenda da New York a ritorno e ritorno. Quando lui si risistema e sostanzialmente definisce il testo di Billy Budd, è in qualche modo approdato, usiamo il termine marinaro, di nuovo a New York. La stagione dei viaggi è finita. E in un certo senso forse si presenta ha dei raggi più penetranti, che sono quelli probabilmente di un'esistenza che ormai può vivere soltanto nella dedizione alla creazione letteraria. I rapporti pure così intensi in precedenza, anche qui così visibili, però assolutamente non disturbanti in questo senso, anzi l'opposto, tra scrittura letteraria ed emozione autobiografica. Billy Budd non venne pubblicato in vita, venne solo praticamente riscoperto e pubblicato nel XX secolo, e quindi sostanzialmente si inserì nell'immagine del suo autore a qualche decennio dalla conclusione della sua esistenza terrena. È un testo che quindi rispetto all'opera di Melville sta ad un tempo stesso al cuore e ai margini. Volendolo si potrebbe anche percepire come una ricapitolazione, un approfondimento. L'esito in altri termini di una lucida e strutturatissima autointerrogazione. Autointerrogazione, dico, di una vocazione narrativa, di una vocazione artistica, perché ovviamente al fondo anche quella che è una comprensibile pulsione autobiografica, anche in un narratore, approda a risultati importanti quando sostanzialmente riesce a transitare da una narrazione di fatti avvenuti e di esperienze vissute alla narrazione del loro riaccadere adesso come forme di una pratica artistica. Le vere autobiografie sono sempre autobiografie del presente. Le vere autobiografie sostanzialmente devono in qualche modo produrre l'apertura del presente in cui si vive. La narrazione delle cose vissute rappresenta, come possiamo dire, un medium mitico. Ma in genere non sono grandi eventi d'arte i momenti autobiografici che in qualche modo si limitano alla ricostruzione puntigliosa di ciò che si pensa di essere stati. Questo riguarda, ma non vi faccio perdere tempo, i rapporti, come possiamo dire, tra letteratura e verità. È anche uno dei luoghi in cui si impara che, come possiamo dire, ciò che si crede di noi stessi è una delle più rischiose fantasie. E che a volte si arriva a un qualche buon effetto di verità solo destrutturando la narrazione che con tutta la migliore sincerità siamo soliti fare di noi stessi. Per molti versi la narrazione letteraria è il luogo in cui si apprende che tutto ciò che si narra è finzione e che conseguentemente forse si narra proprio per macerare e abolire artisticamente la finzione che pure si racconta. Cioè i nostri rapporti con la menzogna hanno bisogno di molta arte per portare alla fine un po' di verità. Questa indubbiamente è una questione che a me vi tocca, perché una delle cose che apparentemente sembrano decisive in me, in parte anche così, e questo ci dà in qualche modo un cuore etico-teologico molto evidente, almeno tematicamente, in Melville, è che al cuore in qualche modo della narrativa di Melville sembra stare il problema, come si suol dire, del male. Anche qui sostanzialmente quando uno dice il male sembra sempre che si sia toccato qualcosa di bene, di bello, di concreto, in definitiva. Ma come in parte si, cioè, voglio dire, uno dice di che cosa parla, qual è il vero tema di Billy Bubba, uno anche ci pensa, dico magari deve fare un esame che lo riguarda e deve saper dire qual è il tema concreto di Billy Bubba, uno dice il male, e questa è una bella risposta di quelle che si possono dare senz'altro un esaminatore, perché il male insomma è una di quelle cose che abitano i manuali con la forza delle cose sicure ed evidenti, no? Come il sentimento religioso, come l'intensa passione, la sincerità, la complicazione, la semplicità, e così via, no? Cioè, quindi voglio dire, nel momento in cui dico che c'è questa questione del male, dico ancora qualcosa che vuol dire quasi niente per il momento, quindi, ecco, è un ingombrante vuoto che dovremmo in qualche modo attraversare. Ecco, Billy Bragg vi diceva un racconto perfetto. In un certo senso è un perfetto racconto, è un racconto simbolo proprio perché è un racconto perfetto. Nel senso che tutto ciò che possiamo trovare in esso di simbolico è affidato alla perfezione delle sue simmetrie. Cioè, detto in sostanza, è un racconto, come era per Lenz dopo tutto, che abolisce in un certo senso la differenza tra contenuto e forma, usando i due termini in un'accezione molto, molto di senso comune. Nel senso che risolve tutto ciò che potrebbe essere isolato come tematica religiosa, tematica teologica, tematica politica, psicologia, tutte cose che volendo ci sono con una ricchezza eccezionale, le risolve tutte in struttura della parola che narra e produce l'effetto che producono i generi di racconti che stiamo selezionando a livello forse pure più alti, di una sorta di perfetta contemporaneità di tutte le parti e di tutte le soluzioni stilistiche del racconto, come se alla fine potesse sembrare che tutto fosse stato pensato simultaneamente, in perfetta sincronia. Questa è una delle grandi ambizioni dell'arte letteraria. Come sapete, Marcel Proust ci diceva che le ultime pagine del Tomoid Uwe, no? Del tempo ritrovato, l'ultima delle grandi sequele di opere che compongono la Rescherton, però qui, no? Era stata scritta, erano state scritte immediatamente dopo le prime pagine di Ducote de Cezanne, il primo dei romanzi, no? Cioè sosteneva che sostanzialmente questa sequela di romanzi concatenati erano stati in realtà tendenzialmente concepiti sincronicamente, o che se vogliamo la macchina produttrice della sua scrittura li teneva presente tutti in qualche modo, o meglio ancora che l'effetto a cui lui pensava era un effetto in cui queste migliaia di pagine potessero apparire come scritte tutte nello stesso momento. Da tanto doveva essere in qualche modo perfetto l'incastro. E a maggior ragione direi questa perfezione è singolare perché per un verso realizza un'ambizione tradizionale del narratore in lingua inglese: costruire una storia che funzioni. È un po' il grande imperativo della letteratura in lingua albionica, per così dire, sia americana che inglese, no? Tutti i sovrasensi possibili, ma deve esserci la storia. Sì, dico da... può essere Dickens o può essere Agatha Christie, capite, no? Può essere appunto Melville, ma può essere Patricia Highsmith, insomma, no? Letteralmente questo vale per tutti. La storia deve funzionare, deve incatenare, deve produrre lettori. E nello stesso tempo è, come possiamo dire, una storia, ripeto, coinvolgente, accattivante, così emozionante, che non a caso Melville si tiene nel cassetto. Non licenzia in vita. E d'altra parte, senza volersi ricamare sopra, al centro di questa storia, come si vedrà, c'è un sapere sui fatti che non verrà mai svelato. C'è una sorta di stanza chiusa, per usare un'altra immagine cara a tanta narrativa, che ci si guarderà bene dall'aprire. Ma tutta la vicenda in qualche modo si disporranno i personaggi fondamentali andando ad acquisire il loro grande statuto simbolico in una giusta posizione rispetto a questo centro oscuro. Cominciamo, ma vorrei anche in qualche modo segnalare, approfittando dell'esistenza del Dams, ma in realtà usandolo strumentalmente, perché infine la cosa dovrebbe interessare a tutti, agli eventuali amanti della musica, il fatto, se si ha una sopravvivente, che Billy Budd è finito nelle mani nel Novecento sapientissime come pochi di Foster e soprattutto di Benjamin Britten. L'opera Billy Budd, che Benjamin Britten ricavò con l'aiuto tra l'altro e di Foster e di Peter Pierce, che è stato un grandissimo tenore ma anche era un letterato fine, che fu il primo interprete dell'opera nelle vesti del capitano Weir, e sostanzialmente rappresenta uno dei capolavori del teatro musicale del Novecento e quindi della musica del Novecento. E quindi sostanzialmente coloro che eventualmente non soffrissero di eritemi solari al contatto con un'orchestra e con delle voci, se gli capita di sentirlo, farebbero una cosa buona, non ascoltarlo. Tra l'altro rappresenta anche una teatralizzazione di questo racconto eccezionalmente efficace. Bene. Vi dicevo appunto, Billy Budd marinaio, racconto interiore, racconto dell'interiorità. e a rafforzare in qualche modo l'aspetto di grande soglia simbolica, abbiamo, come possiamo dire, una scritta importante sulla porta del racconto, no? Dedicato a Jack Chase, inglese: ovunque quel grande cuore possa essere ora, sulla terra, qui giù sulla terra, oppure Arbored in Paradise, oppure Arbored, cioè Arbored vuol dire sostanzialmente nel porto, ciò che è nel porto, quindi come traduce Bianchi ad esempio nella versione che io tengo presente, alla fonda in paradiso, potremmo dire, ma usando un'altra formula, sia che sia qui sulla terra, sia che abbia gettato l'ancora in paradiso. Qui essenzialmente, quindi, con questa esibizione di Gergo Marinaio, no? Dove oltretutto noterete l'opposizione tra, ovviamente, terra, qui sulla terra, e quando diciamo sulla terra, diciamo evidentemente in questo mondo, no? Però sintomaticamente questo mondo coincide in questo caso con la terra, che non è soltanto la dimensione terrena, ma è proprio la terra in opposizione al mare. E qui in qualche modo, come possiamo dire, quasi facendo vibrare quel poco di sdegno con cui il marinaio guarda la terraferma. Non so se qualcuno di voi abbia visto un bel film di Otar Joseliani, è un grande regista georgiano che da molto tempo vive in Occidente, questo girato in Francia, che si intitola non a caso Dieu planche de vache, che è stato tradotto in italiano Dio terraferma, no? Dieu planche de vache è proprio la formula col quale il marinaio francese in genere si congeda quando parte dalla terra, ovvero sia addio, praticamente pavimento di stalla, planche de vache. Un po' come i veneziani un tempo chiamavano sprezzantemente mestre e caponere, no? E caponere, cioè dove si poteva tutto al più tenere le galline, in definitiva, no? Ecco, un po' lo sprezzo, per così dire, del marinaio nei confronti di ciò che è legato alla terraferma. Per cui questo nostro Jack Chase, di cui diremo ancora qualcosa, può essere qui sulla terra, cioè ancora vivo, però qualora sia morto non può che essere in paradiso, ma in paradiso è in porto, in paradiso, in paradiso è lì con una nave che ha gettato l'ancora in paradiso. Per dirla in termini, per così dire, da capitani coraggiosi, altro e più accattivantemente infantile romanzo, beh, insomma, i marinai vanno nel paradiso dei marinai, insomma, no? Ecco, i pescatori vanno nel paradiso dei pescatori, e in certo senso Jack Chase, per i motivi che vedremo adesso, se è in paradiso non può che essere in un porto del paradiso. E questo d'altra parte, come possiamo dire, ci mette in una sorta di grande tema letterario, quello della rappresentazione del destino eterno del singolo come affidato al condensarsi di un'immagine sintetica della sua vita. Dopo tutto Dante faceva così, no? Come ci siamo sentiti dire tante volte a scuola, ha ragione, i personaggi dell'inferno dantesco sono fissati in un gesto che ne sintetizza le caratteristiche nella vita terrena e li consegna all'eternità attraverso il compendio di tutto ciò che essi sono stati in tutti i momenti della loro vita, colti attraverso il prisma di un atto decisivo. E in un certo senso, quindi, come possiamo dire, spesso in qualche modo, no? Tra il serio e l'ironico, ci si immagina un oltre, un paradiso che in qualche modo chiegge immediatamente alla nostra esistenza di qui, in cui si è perfettamente ciò che noi siamo in tutti i momenti della nostra vita. È come quindi se Melville ci dicesse: Jack Chase, per tutto ciò che è Jack Chase, e tutto ciò che è del CES per me non può che essere in paradiso come marinaio. O se vogliamo, il suo paradiso è la perfezione del suo essere marinaio. In qualche modo, cioè, l'arte ha anche questa sua propensione, no? A cogliere vibrazioni di paradiso esattamente nella nostra esistenza, ad avvertirlo in qualche modo vibrare in momenti della nostra vita che sembrano in qualche modo presagirlo o esperirlo già tutto. Difatti il nostro Jack Chase è per l'appunto un grande cuore, e il grande cuore ha esattamente questa capacità, quella di ospitare in terra la dimensione del paradiso. Ed è ovviamente, però, oltre che grande cuore, dunque qui poi c'è questa maledizione, peraltro gradevole, che il testo è ovviamente farcito di termini marinari. Nel testo originale, una delle poche difficoltà del testo in inglese, in termini marinari inglesi, che ovviamente hanno tutta una loro caratterizzazione. Per cui l'espressione Captain of the Maintop viene tradotta come capocoffa di maestra, e io mi fido. Ecco, probabilmente in altre traduzioni forse troverete termini tecnici un po' diversi. La cosa sinceramente che a me interessa è che nella dedica risulta così importante che vi sia la definizione esatta del suo ruolo nella nave. Guardate che basta, in una dedica ci può essere buona parte del racconto se la dedica è perfetta come lo è il racconto. E in realtà il nostro Jack Chase è capocoffa, o quel che diavolo sia, ma capocoffa vuol dire una cosa precisa, vuol dire che sulla nave, quando la nave va, lui è in una posizione esatta, deve essere lì, deve fare determinate cose, quelle cose sono essenziali alla salvezza della nave, e quindi si istituisce un nesso tra la persona, il personaggio e la nave, l'individuo e la nave, che ha una sua estrema densità simbolica, nel senso che partecipa in maniera decisiva della realizzazione di un ordine. C'è come una vibrazione di sacerdozio e c'è come una sorta di inconsapevole liturgia, sottolineata dal fatto che lo stare al proprio posto, come vedremo, nella nave, essendo decisivo per la sopravvivenza della nave, diventa anche questione di vita o di morte per chi vi svolge un ruolo. Cioè, ci sono ottimi motivi per cui dei capocoffa possano trovarsi a spenzolare da un pennone con una corda al collo. Capocoffa di maestra, quindi, nell'anno 1843 a bordo della fregata americana United States. E questo è il passo autobiografico, ovviamente, perché sulla fregata United States fu appunto imbarcato lo stesso Melville. La dedica è un personaggio reale che, volendo, si potrebbe anche immaginare come un prototipo di alcuni personaggi di Melville e forse in estremo dello stesso Billy Budd, ma questo forse è... effettivamente e intellettualmente ad una persona con la quale sembra essersi instaurata una intesa, con la cui vita sembra essersi instaurata un'intesa, che ha a che fare con la sostanza del racconto. Il racconto può anche essere immaginata come ciò che Jack Chase ed Herman Melville non hanno bisogno di raccontarsi, perché fa parte di un'intuizione reciproca, ma che proprio per questo può diventare un racconto. E forse deve diventare un racconto proprio per far sì che questa, anche qui un po' come nella nostra lettera, nel caso della lettera del canto della perla, proprio perché questa intesa si crei paradossalmente in virtù della invenzione artistica. Anche qui una rete di reciproci affidamenti, di reciproche confidenze, e tra l'altro c'è anche da dire che l'atto del narrare è un atto che prevede una fiducia dell'ascolto, che è un elemento che vedremo in qualche modo muoversi nel corso del testo, che è un testo che tra l'altro riguarda altro tema che si è soliti isolare, l'inganno della parola, che per molti versi Melville ci rappresenterà un personaggio che rischia, anzi che rischia, che perde la sua vita perché non sa che parlando si può anche non dire la verità. E che nel momento in cui scopre che c'è la menzogna, reagisce in maniera radicale e inconsulta, segnando così la propria sorte. O se vogliamo, andando verso la sorte necessaria per chi non possa sopportare che nella parola vi possa anche essere menzogna. In un certo senso Billy, potremmo quasi dire, sceglie di morire perché non sopporta la rivelazione che a un certo punto gli si parerà di fronte nella narrazione, del fatto che si possa parlare mentendo. Quindi il racconto interiore che stiamo per avviarci a leggere è anche un racconto che sta nella intimità, l'interiorità di ciò che giustifica la dedica a Jack Chase. L'attacco del racconto che ci consente di in qualche modo intuire come una sapiente stratificazione di livelli mitici si articoli all'interno della struttura anche molto limpida e leggibile di questo racconto. Dunque, ancora uno sforzo, abbiamo ancora una mezz'ora di doloroso ascolto. Quando ancora non c'erano i piroscafi, o allora, più sovente di adesso, chi passeggiasse lungo le banchine di un qualsiasi porto di mare sarebbe stato attratto di quando in quando dalla vista di un gruppo di marinai abbronzati della marina da guerra o mercantile, in franchigia a terra, con l'abito festivo. Costoro a volte affiancavano o circondavano addirittura, come una guardia del corpo, qualche personaggio eccezionale della loro categoria, che avanzava con loro come Aldebaran tra gli astri minori della sua costellazione. Tale individuo straordinario era il, traduzione in questo caso, il bel marinaio, letteralmente handsome sailor, dove in qualche modo l'elemento, dove possiamo dire, indica sì la bellezza, ma in qualche modo la qualità superiore, insomma, del personaggio. Si potrebbe dire un personaggio di superiore statura, ma non necessariamente nel senso, ovviamente, dell'altezza, insomma, no? Vedremo che andando avanti e una serie di elementi metteranno in evidenza come si tratti effettivamente di una lucentezza particolare, come l'evidenza di una qualità che si comunica immediatamente alla vista, al contatto, per la quale si potrebbero trovare varie formule: superiore vitalità, superiore slancio, superiore capacità anche di attrazione, ma in realtà qualcosa che, per così dire, allude a un manifestarsi più compiuto, più armonioso e nello stesso tempo più spontaneo della vita attraverso questo tipo di persona. Tale individuo straordinario è il bel marinaio di un'epoca meno prosaica della marina, sia mercantile sia militare. Senza alcuna traccia di boria, ma piuttosto con la semplicità naturale della spontanea regalità, pareva accettare l'omaggio istintivo dei compagni di bordo. E tra l'altro, chi poi lo legga in francese, soprattutto in quest'ultima parte in cui si parla del marinaio, noterà una costante scelta di termini che giungono all'inglese da un'origine latina. E in inglese si possono scegliere termini di varia provenienza, e cambia la coloritura stilistica. Qui è elemento dominante, appunto, una filigrana nobile in qualche modo. Arrestiamoci un attimo. Quando non c'erano ancora i piroscafi? Beh, è un bello scarto, insomma, no? Quando scrive Melville, siamo a questo punto nella seconda metà dell'Ottocento, no? Insomma, come diceva Baudelaire a proposito delle città, nell'Ottocento, questa è la caratteristica della modernità avanzata, le città cambiano più in fretta del cuore degli uomini. Diceva Baudelaire, appunto, una volta si viveva nelle condizioni materiali di paesaggio che si trovava alla nascita durante tutta l'esistenza. Ma adesso, in questo XIX secolo fatto di acciaio, vetro, cemento, motore a scoppio e così via, il mondo cambia più in fretta nel cuore degli uomini. Uno può nascere in un mondo e trovarsi vecchio in un altro. C'è un prima, c'è un c'era una volta che era il c'era una volta di 20, 30, 40 anni fa, la nostra giovinezza rispetto alla nostra età matura, alla nostra vecchiaia. Uno scarto che proprio per questo è anche più netto e che separa, come una sorta di, in una canzone mitica, un'età in qualche modo dell'oro da una di altro e meno brillante metallo. Almeno qui sembrerebbe in un discorso fatto come discorso separato sul mondo della marineria. C'era un'altra volta, in altra epoca, quando c'erano i piroscafi, ma anche adesso si potrebbe vedere, dice Melville, no? La scena che sta per descrivere è una scena che si intona meglio alla marineria dei piroscafi, dei velieri. E il racconto che segue è un racconto che avviene su di un veliero. Però, dice, lo si potrebbe vedere anche adesso, lo si può percepire anche adesso. E quindi abbiamo, per così dire, un'apertura che indica già una filigrana mitica in cui mito si carica su mito elaborato letterariamente, mito che si alimenta di un sostrato antropologico ancora più remoto. E qual è sostanzialmente questa rete? Beh, la vediamo immediatamente. sulle banchine di un porto lo sguardo di chi guardasse, questo è un attacco narrativo, tra l'altro dal punto di vista tecnico, di quelli anche più ardui, anche se spesso praticato. Cioè, in altri termini, il narratore pone un ipotetico punto di vista all'interno della scena che descrive. Chi fosse su di una banchina a quell'epoca, in un certo senso è lo stesso attacco dei Promessi Sposi per alcuni versi, no? Ricordate quel ramo dell'albero di Roma, eccetera, e si va avanti, uno non capisce mai dove va a finire quella frase, poi a un certo momento si dice che il passeggero che avesse eventualmente visto, definitiva. Dal punto di vista cinematografico la cosa si vedrebbe come una sorta di grande inquadratura letteralmente panoramica, con un passaggio il più possibile fluido in una soggettiva. Cosa che a volte si può fare anche ironicamente, proprio smontando la procedura, insomma. È una piccola anticipazione del terzo modo. Chi abbia presente i titoli di testa della Vedova Allegra di Ernst Lubitsch, uno dei capolavori della commedia sofisticata, che ci parla ovviamente di una vicenda che coinvolgono personaggi del ipotetico e ovviamente finto stato di Varsovia, che sarebbe uno stato dei Balcani che non esiste, vede prima una grande carta geografica europea, poi la macchina da presa si muove un po' come cercando, e poi compare una lente di ingrandimento messa da una mano e all'improvviso si vede piccola, più piccola di un francobollo, ingrandita dalla lente di ingrandimento, Varsovia. È un procedimento che in quel film è molto felicemente comico e accattivante, perché allude alla piccolezza microscopica del paese, alla sua natura palesemente fittizia, fantastica, ma anche ironizza su di un procedimento grande narrativo, quello con cui si passa da un grande scenario, erano i secoli bui del Medioevo, fate conto, un cavaliere andava per, capite, no? Questo passaggio dal grande scenario al particolare della storia. Questo è un problema che un narratore ha sempre il problema di gestire, no? Dire dove si svolge nel mondo la vicenda di cui lui parla e poi alla fine metterci nel dispositivo ottico che ha scelto. E non è una cosa innocente, perché è come se noi sottoscrivessimo un contratto, come se noi accettassimo le condizioni di visione che lui ci propone. Deve riuscire a farcelo firmare. Quindi, voglio dire, siamo in un passaggio importante. Allora, chi passeggiasse lungo le banchine di un qualsiasi porto, che non è un adescamento da poco, insomma, almeno un tempo si poteva pensare che il lettore, o giovane, o in qualche modo propenso a pensare di esserlo stato, in definitiva, potesse essere molto attratto dall'idea di passeggiare lungo le banchine di un qualsiasi porto. Il porto, come possiamo dire, è il luogo che introduce al viaggio, introduce all'avventura, alla stessa avventura della narrazione. È una grande mitologia, quella del porto e del molo. Fernando Pessoa forse ha sintetizzato questa tematica in un verso miracoloso di Ode Marittima, no? Quando dice che todo un cais è come una saudade di pedra, no? Ogni molo è come una nostalgia di pietra. E insomma, qui questo è un molo, insomma, no? Ecco. Partenza e nostalgia, partenza e ritorno, l'avventura in sostanza, il desiderio di andare, il desiderio di poterlo raccontare. O il narrare qualcosa che non si è vissuto, sostituendolo. Se ci sarà tempo vedremo qualcosa che riguarda questo argomento leggendo un racconto di Karin Blixen che si intitola La storia immortale. dove c'entrano anche lì e come marinai e racconti di marinai. Ecco, allora, il passeggere che avrebbe, si fosse trovato in qualche modo a passeggiare su queste banchine, avrebbe potuto allora vedere, meno bene adesso, ma anche adesso, la scena. E la scena ci introduce, ripeto, ad una situazione mitica, perché abbiamo un gruppo di marinai abbronzati che sono in franchigia, in libera uscita, si direbbe in gergo più militare del ricolo, con i loro abiti da festa. Quindi, sostanzialmente, abbiamo dei marinai che sono, per così dire, in una versione lustra, per un doppio motivo. Uno che riguarda più direttamente, e questa è una trama di riferimenti che pervade tutto il racconto, il loro corpo, epidermide abbronzata. Epidermide abbronzata che allude anche, peraltro, immediatamente a una tonicità muscolare. Insomma, qui in qualche modo il nostro gioca un elemento di splendore fisico che dopo troveremo, non a caso, esploso nella figura del bel marinaio, no? Che è quello che concentra tutti gli elementi comuni ai marinai, ma li porta a un grado di superiore perfezione. E poi l'abito festivo. L'abito festivo che fa in qualche modo come da ostensorio a questa particola rappresentata dai marinai stessi, no? Insomma, l'abito festivo che gli aureola. Insomma, immagine splendida di gruppo maschile in battuta, fondamentalmente. Quindi, come possiamo dire, scena vagamente da Sacro di Priton, in coreografia Béjart, insomma, no? Cioè gruppo di maschi splendente. Situazione proprio lì. E questo è di tradizione mitica, insomma, no? E questo rinvia a una cosa, rinvia sostanzialmente a tutta una narrazione epica. Insomma, le grandi narrazioni epiche, dalle Iliade alle chansons de geste medievali, no? Sono essenzialmente narrazioni che riguardino gruppi di giovani, perché se erano vecchi non gliela vantavano, in definitiva, tranne qualche caso particolare come Artù o Carlo Magno, che possono arrivare a 1000 anni in condizioni fisiche da premio assicurativo basso, però questi in genere, cioè di giovani che cimentano la loro superiore qualità nell'avventura. I cavalieri del ciclo bretone che cosa sono? I cavalieri di Re Artù che cosa sono? Appunto, no? Sono sostanzialmente dei modelli di eccellenza umana in cui rifulgono essenzialmente le grandi virtù virili colte nel loro trapassare da dati fisici in dati morali e simbolici. Sono a caso cavalieri che si battono con la spada, la lancia e i loro muscolacci per superiori virtù. Che concepiscono la loro militanza come quotidiana ascesi, come percorso a dei sovrasensi rispetto alla loro azione. Ma prima ancora pensate appunto al contesto antico, beh, allo splendore, letteralmente al kleos, allo splendore, alla luminosità degli eroi omerici. Beh, o pensate a Pindaro. Pindaro che dopo tutto produce, Pindaro sarebbe da leggere, scusate se di tanto in tanto faccio queste sorte di consigli per la lettura che forse hanno un tratto un po' da maestrino, però effettivamente Pindaro non lo legge più nessuno, anche perché è difficile leggerlo in greco e perché leggerlo in una lingua diversa dal greco è leggerlo per un terzo, però sostanzialmente è uno dei luoghi in cui si manifestano a livello più alto gli snodi decisivi dell'immaginazione mitico-letteraria. E Pindaro è essenzialmente un celebratore essenzialmente di vincitori in giochi atletici, eh? Le sue, dico, i suoi inni sono essenzialmente inni in occasione di vittorie nelle varie Olimpiadi, nei giochi di Olimpiadi, quelli dei giochi dell'Istmo e così via, in sostanza, no? Quindi essenzialmente qui abbiamo un'immagine che ci rinvia a una grande vicenda mitica riguardante il tema dell'eccellenza umana, che è quella virile eroica. Qualcosa che in un certo senso antico, perché riguarda l'epoca superata ormai dei velieri, ma che riguarda anche un'epoca che è quella di un premoderno. Riguarda dei miti antichi. Riguarda cioè qualcosa che possiamo guardare con ammirazione, con un sentimento profondo di coinvolgimento, e che nello stesso tempo è anche come spostata dalla nostra attualità. La cosa potrebbe avere anche dei viraggi comici. Non so se qualcuno ricorda, quando eravate bambini però, il primo della serie Indiana Jones di Spielberg, no? Era una scena particolarmente comica, nella quale il protagonista, che era Harrison Ford, era impegnato in una fuga attraverso una caspa, e a un certo momento si trova di fronte ad un arabo in splendido abbigliamento con una meravigliosa scimitarra, il quale fa roteare la sua scimitarra con una meravigliosa abilità. E cioè essenzialmente un grande cavaliere saraceno, degno dei nostri grandi poemi epici, un avversario formidabile e nobilissimo. Harrison Ford lo guarda, tira fuori la pistola e lo ammazza, ovviamente, no? E tutta la scimitarra, tutta la grande abilità di cavaliere berbero, poca cosa quando hanno inventato le pistole. Se volete una elaborazione di tipo più ricco e più carico, sempre in serie cinematografica, potete vedere forse uno dei vertici, se non il vertice assoluto della cinematografia dell'immenso Akira Kurosawa, ovvero sia Kagemusha, dove non a caso un intero clan del 500 giapponese di cavalieri e di fanti, uno dei grandi clan combattenti, va letteralmente a farsi massacrare volontariamente contro i fucili di un altro clan che, contrariamente al loro atteggiamento tradizionalista, ha ritenuto di usare i fucili portati dagli europei, mentre loro guardano con disgusto la cosa e vanno volontariamente con una loro classica carica a farsi massacrare. D'altronde, questo per programma sarebbe interessante vedere come questa è una storia che si ripete costantemente, no? Pensate in Shakespeare personaggi come Otello, ma come anche il sultano del Marocco nel Mercante di Venezia, no? Personaggi di grandissimo sentire, personaggi di eccezionale intensità umana come Otello, no? Che però in un mondo più complesso, in un mondo in cui non basta la forza e la magnanimità, il gioco è più sottile, non possono che diventare la dimostrazione che con queste grandi e suggestive virtù antiche si perde, non si può che perdere, si perde meravigliosamente, si perde l'eroina, si perde. Ecco, all'interno di questo gruppo di eroi antichi travestiti da marinai, il discorso degli eroi in esilio, dei in esilio che vi facevo prima, no? Ne compare uno che, come possiamo dire, come dicevo prima, ne raduna un po' tutte le qualità e ne in qualche modo esplora, evidenziandone, il senso profondo. Tanto è vero che tutti gli altri, e anche qui c'è un'immagine come navale, no? È come se fosse una squadra di navi in cui tutte le altre navi affiancano e proteggono l'ammiraglia, no? Lo circondano e gli vanno dietro, per così dire, come Aldebaran seguito dagli astri minori, come una stella più grande delle altre che viene in qualche modo seguita dal corteggio delle stelle minori della sua costellazione. Le costellazioni sono decisive ovviamente per la vita delle navi, ovviamente. Grande cielo stellato, ovviamente, anche e soprattutto sull'oceano. Ma forse bisognerà ricordare, anticipare sin d'ora, che il capitano della nave, la Bellipotent, su cui si svolgerà la vicenda, il capitano Weir, è noto per l'altezza del suo sentire e per la sostenutezza del suo pensiero nell'ambiente marinaro, come Steering Weir, lo stellato Weir, o se vogliamo, il capitano Weir, che ha, come possiamo dire, una sua vocazione a vivere tra le stelle. Ora, il rapporto tra il marinaio eccellente, che in qualche modo è, per così dire, come il protagonista della, secondo il protagonista di una chanson, Le Geste, attorniato dagli altri cavalieri, insomma, no? Quindi proveniva non a caso da un'epoca meno prosaica. Anche il prosaic, proprio anche in inglese, è un'epoca meno prosaica della marineria. Prosa, poesia. Velieri, mondo antico, mondo della poesia, mito, poesia, Iliade, canzoni di gesta, poemi epici, contro prosa. Prosa, piroscafi, anche necessità di fare romanzi o narrazioni e non poemi. Vedete presente questo gioco? E da notare, il marinaio eccellente, insomma, si muove senza nessuna boria, non ha nessun bisogno di imporre una superiorità. Questa evidente fiorisce naturalmente dal gruppo. Gli altri lo guardano con omaggio, perché ne riconoscono, e questo è l'elemento decisivo, natural regality, la naturale, spontanea regalità. E anche qui un'immaginazione mitica della regalità come superiore eccellenza, come livello di senso a cui spontaneamente una comunità tende a... Scusate un attimo, come abbiamo fatto? Sono le...
Meno un quarto,
sì, allora. No, perché ho un nuovo volto ballerino, perché mi si sta... se ne sta andando la pila, e allora... Sì, quindi ho ancora un quarto. Dicevo regalità in un'accezione antica che non ha nulla a che vedere con la sovranità moderna, nulla che abbia a vedere, per intenderci, come con il re sovrano, come il rappresentante del popolo in cui si concentra la totalità dei poteri, come il vertice della rappresentazione statuale. No, lì il re, in qualche modo, come un'emergenza immediatamente sacrale all'interno del gruppo umano di cui costituisce il culmine e nello stesso tempo il luogo di condensazione di senso. Quindi una naturale regalità. Certo però che la regalità comporta comunque la corona, e la corona qui è presente nelle forme letteralmente di un'aureola, aureola che è l'aureola composta dagli stessi marinai, ma anche dal rispetto e ammirazione che essi tributano. Segue una sorta di ulteriore strato mitico che opera anche questo in maniera complessa. Non so quanti abbiano di fronte il testo, è più semplice se per caso lo avete, perché capisco che eventualmente il riferimento a dei dettagli che potete non avere di fronte possa diventare un po' complesso quando il testo mancia. Un secondo piano, un secondo livello mitico che coinvolge un elemento di autobiografia, di ricordo del narratore, che vi è molto coinvolto e che nello stesso tempo ci avvicina progressivamente a quel bel marinaio che sarà il protagonista della vicenda. Anche in questo caso troveremo, non a caso, nella forma dell'esotico un elemento di spiazzamento, di spostamento rispetto al momento presente storico. Ricordo io stesso un esempio piuttosto notevole. A Liverpool, ormai mezzo secolo fa, vidi all'ombra del gran muro fumoso del Press Dock, un ostacolo rimosso ormai da tempo, il muro fumoso di questo magazzino, che nel frattempo è stato abbattuto, un altro elemento, no? Scarto temporale, mutamento della fisionomia di un ambiente, di un paesaggio, un marinaio semplice so intensely black, di un nero così intenso che doveva essere senz'altro un autentico africano con nelle vene il sangue genuino di carne. Una figura armoniosa di molto superiore alla statura media. Beh, intanto un figlio di sangue genuino di Cam è evidentemente un marinaio appunto di razza nera, e quindi la determinazione di questa sua provenienza avviene attraverso una determinazione biblica. Come sapete, Cam, Set e Jafet, no? Sono i figli di Noè, e in questa scansione Cam viene presentato come il capostipite della razza nera. Cosa peraltro discutibile, ma qui chiaramente Melville intende qualificare la provenienza in qualche modo etnica attraverso una suggestione biblica. In questo senso anche si inquadra il fatto che la figura armoniosa sia anche superiore alla statura media, no? Cioè in qualche modo la presentazione di un personaggio che proviene come da un'epoca antica, addirittura in continuità con un altro grande tempo mitico, quello biblico. Sul Libano del torace nudo gli danzavano le due ciocche di un vivace fazzoletto di seta cettato sciolto attorno al collo, agli orecchi portava dei grossi cerchi d'oro e un berretto degli Highlands, con una banda a quadri metteva in risalto la testa ben fatta. E qui, come notate, il ritratto, che ha caratteristiche marcatamente pittoriche o forse più ancora quasi da incisione, anche qui esalta gli aspetti di splendore fisico, ma anche attraverso l'accostamento dell'epidermide al fazzoletto di seta e ai grossi cerchi d'oro il riferimento a quella naturalezza della regalità di cui prima si parlava. Era un caldo pomeriggio di luglio, il volto lucido di sudore risplendeva di barbarico buon umore, e con frizzi gioviali a destra e a manca se ne andava allegramente facendo balenare i denti candidi al centro di un gruppo di compagni. Questo era fermato da un tale assortimento di tribù e di carnagioni che poteva ben servire ad anacarsi Sclouds per organizzare una sfilata di fronte al banco della prima assemblea francese in rappresentanza della razza umana. Clouds è un personaggio bizzarro dell'epoca della Rivoluzione francese, sostenitore di una sorta di grande Stato universale, di cui si sarebbero realizzato la parità tra tutti gli uomini di ogni razza, no? Che quindi viene in qualche modo evocato attraverso un altro riferimento mitologico, il contesto della Rivoluzione francese, vissuto come un mito importante nel contesto della cultura americana. Voi sapete, rispetto alla Rivoluzione francese c'è un elemento di discriminante tra la cultura inglese e la cultura americana, evidentemente, no? La Rivoluzione francese, Napoleone per gli inglesi sono il grande avversario storico del primo Ottocento, per gli americani i francesi sono gli amici della prima ora all'epoca della loro rivoluzione. E il gruppo quindi in qualche modo dei giovani marinai che attorniano il marinaio nero è rappresentato da un insieme fortemente multietnico. Ogni volta che qualche passante rendeva un tributo spontaneo a questa nera pagoda vivente, il tributo di un indugio, di un'occhiata o meno sovente di un'esclamazione, la scorta eterogenea palesava per chi ne era stata la causa quel tipo di orgoglio che certo dovevano provare i sacerdoti assiri per il loro grandioso toro scolpito, quando i fedeli gli si prostravano davanti. Quindi qui il tono sta diventando quello, come noterete, e rientra in un gioco importante del racconto, di una palese fantasia erotica, che culmina non a caso nell'immagine finale del toro scolpito di fronte al quale si inchinano per il compiacimento dei sacerdoti assiri i fedeli, in sostanza, la scena è questa, passano questi qua e quando il gruppo degli amici del marinaio nero vedono che la gente si stupisce per quel personaggio talmente vistoso, provano un sentimento di orgoglio, perché sostanzialmente è loro, e loro si trovano in qualche modo proiettati come nella condizione dei sacerdoti di questa sorta di pagoda nera, di tempio nero vivente, che in qualche modo li rende orgogliosi di un'appartenenza, di una coappartenenza reciproca. Tutto questo, prima presentazione del marinaio, esemplificazione attraverso la figura del marinaio nero, hanno essenzialmente una funzione, quella di creare, per passarlo poi a Billy Budd, l'immagine dello splendore umano nell'orizzonte della indivisione. Il bel marinaio, questo portento nero, evidentemente, ci dà la sensazione di un'esistenza in cui non ci sono cesure, non ci sono né spezzature né divisioni. L'armonia è un'armonia che sale direttamente da ciò che è naturale nell'uomo e si illumina gloriosa in ciò che nell'uomo noi chiameremmo sociale o relazionale. Non c'è niente che sembri, per così dire, inserire qualcosa, usiamo pure il riferimento, che visto che Melvin ci gioca, che porti in sé il segno del peccato originale, che sporti il segno del sentimento della colpa, che porti il segno dell'artificialità, della natura non naturale, pardon, scusate il bisticcio, della qualità non naturale di ciò che costituisce il sistema delle relazioni umane. Cos'è che colpisce tanto nel Bel Marinaio come prototipo? L'idea essenzialmente legata a una grande epica, in un certo senso pagana, di un uomo che si presenta come fiore elevato della natura, senza che ci siano fratture, senza che ci siano scissioni. Ed è palese che il nero in questione, come poi Billy Budd, non avrebbe bisogno di mentire, non avrebbe bisogno di giocare d'astuzia. Tanto è immediatamente fisico, muscolare e nello stesso tempo socievole. Insomma, qui si sta disegnando l'orizzonte di un'umanità splendida, splendida dell'antichità del mito e non segnata in qualche modo dal sospetto che la condizione umana sia una condizione fondata in realtà sulla scissione, la perdita, la caduta, e che sia bisognosa di qualcosa di diverso dalla pura trasparenza alla natura, anzi che la condizione umana sia esattamente ciò che si costruisce a partire dal fatto che la natura è qualcosa di distante, è qualcosa di perduto, alla quale ci si potrebbe riconsegnare soltanto nel disastro di tutto ciò che identifichiamo con l'umanità. Insomma, se volete, il grande esperimento del pensiero bessiano, no? Lo stato di natura, che è quella condizione in cui homo homini lupus, quella cosa rispetto alla quale già San Paolo ci aveva insegnato ad attivare la figura essenziale del cateco, del trattenimento, dell'argine, direbbe uno psicanalista la necessità della castrazione. Insomma, non si può vivere abbandonati a tutti i propri impulsi, a tutti i propri desideri, perché contrariamente a quanto si pensa quando si guarda il Bel Marinaio, non è vero che i nostri istinti, i nostri desideri, lasciati liberi, producano armonia. Però qui, in questo contesto separato, per così dire, che è quello della marineria, sembrerebbe essersi prodotto, almeno così sembra all'inizio, questo evento miracoloso di una umanità che vive ancora nella intensità della forza, del coraggio, del ricco sentire, e riesce a farlo producendo meravigliosamente armonia. È un'armonia addirittura armonizzabile con le esigenze iperdisciplinanti di un contesto come quello della nave. Sintomaticamente, dopo essere arrivato all'immaginazione del grande toro scolpito, Melville compie una netta diversione che potrebbe sembrare catastrofica in una normale narrazione. Qui è un colpo magistrale, no? E dice ovviamente: torniamo a bomba, lasciamo perdere questa divagazione, torniamo al nostro racconto. Cosa vuol dire? Abbiamo veramente divagato? Era diseconomica questa considerazione sul marinaio nero? No, evidentemente no, solo che sta rispetto ai fatti quasi come una sorta di epigrafe. Introduce un clima, allude a un contesto di situazioni che verranno sviluppate dopo, anche se apparentemente era solo una divagazione. Bene, procederemo in qualche modo domani. mi chiederei soltanto di fissare una cosa. Dopo una serie di descrizioni delle prodezze tipiche del bel marinaio, si dice: l'indole morale